Prima Tessalonicesi, dal capitolo 5, leggiamo dal versetto 15 fino alla fine, al versetto 28, quindi Prima Tessalonicesi 5, versetto 28, il titolo del messaggio è lo stesso, in attesa della sua venuta, è dalla quinta parte e non l'ultima. Ne sarà almeno un'altra, almeno, Dio volendo. Quindi Prima Tessalonicesi 5, dal versetto 15 al versetto 28. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, procacciate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore a fare sì che questa epistola sia letta a tutti i fratelli. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Allora, la volta precedente abbiamo esaminato insieme il versetto 16. Versetto 16, siate sempre allegri. Abbiamo visto insieme questo testo che si trova all'interno di una serie di esortazioni finali dell'Epistola ai Tessalonicesi che comincia dal versetto 12. Dal versetto 12, ora fratelli vi preghiamo. Quindi versetto 12 comincia questa serie di esortazioni finali fino al termine di questa Epistola. E abbiamo visto qualcosa insieme. Abbiamo visto come applicare questo versetto nel contesto dell'Epistola ai Tessalonicesi, quindi scritta per una chiesa, la chiesa di Tessalonica. Abbiamo visto insieme come applicare questo versetto specifico, e direi anche i versetti di questa sera, alla vita dell'Apostolo Paolo, che scriveva. L'Apostolo Paolo scriveva: siate sempre allegri. Ma alla fine abbiamo visto e ci siamo chiesti la cosa che è veramente importante, che ci dobbiamo, come si suol dire, portare a casa: come applico questa parola nella mia vita? E questo è ciò che alla fine delle contestualizzazioni che possiamo fare, deve arrivare sempre un'ultima contestualizzazione di un testo biblico che parla della nostra vita. Che cosa vuol dire per me? Sì, sempre allegro. E questo è fondamentale davanti alla parola del Signore, perché la parola del Signore è fatta per essere vissuta, non solo per essere incamerata, ma prima incamerata e una volta che si è sposata col nostro cuore, la parola è da vivere, cioè noi diventiamo parola. E questo credo che è ciò che lo Spirito di Dio vuole produrre realmente nella nostra vita. Io me ne rendo conto per me stesso e credo che tutti noi nel cammino, passo dopo passo, ci rendiamo conto che lo Spirito di Dio vuole operare nella nostra vita affinché noi diventiamo parola vivente. E questo è meraviglioso. Abbiamo visto, c'è una terna di versetti, versetto 16, versetto 17, versetto 18, che potrebbero anche essere visti in un contesto di imperativi quasi esortativi, che potrebbero anche essere messi insieme. Non di meno, seppure li vogliamo considerare come versi in qualche modo, per me sono correlati. Poi lo vedremo insieme, lo vedrete voi ciò che il Signore vi darà nel cuore. Ma sebbene, seppur, anzi, noi considerassimo questi versetti e non li ritenessimo in qualche modo conseguenti o correlati l'un l'altro, c'è comunque un punto fondamentale, che questi versetti sono versi che parlano della nostra santificazione. Come ho detto poc'anzi, lo Spirito di Dio vuole produrre una vita di santità in noi. Perché? Chiediamoci nuovamente. Perché? Perché in noi dimora lo Spirito di Dio. E lo Spirito di Dio, lo Spirito della verità, vuol produrre verità. Lo Spirito di santità vuole produrre santità. Lo Spirito di Cristo ci vuole condurre, come qualcuno di noi pregava, ad immagine del suo figliolo. Forse eri tu, Giorgio. Prestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo. E questo è meraviglioso. Lo Spirito di gloria vuole portare gloria nella nostra vita. E guardate, quando la parola di Dio dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, un testo veramente forte, ma guardate cosa fa Dio quando lo Spirito di Dio entra nei nostri cuori. Lo Spirito di gloria dà gloria alla nostra vita, vuole renderci gloriosi. Lo Spirito della vita, noi eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati, dice l'Apostolo Paolo, ma il dono di Dio è la vita in Cristo Gesù. Lo Spirito della vita vuole portare vita in noi. Ma è meraviglioso! L'eredità di peccato, l'eredità priva di gloria che noi ereditiamo in Adamo è totalmente distrutta dalla nuova nascita in Cristo Gesù e dall'avvento dello Spirito Santo. Ma questo è meraviglioso! Ma c'è una parola più bella, una speranza più bella, una certezza più bella di questo. È meraviglioso. E l'Apostolo Paolo, torniamo al testo, ce lo dimostra. Quando lui scrive siamo sempre allegri, l'abbiamo letto l'altra volta, vi rimando se volete a 2 Corinzi 6 e 2 Corinzi 11, quando Paolo parla della sua vita, battiture, prigionie, vergate, nudità, digiuni, sono stato naufrago, lapidato, in fuga da quelli della mutilazione, quindi dai giudei, i circoncisi, in fuga dai pagani, in fuga dai falsi fratelli. Eppure l'Apostolo Paolo, e lo scrive anche ai Filippesi, che si trovava in prigione l'Apostolo Paolo, rallegratevi del continuo. Perciò quest'uomo era un uomo che aveva vissuto nella sua vita questo versetto. E tocca anche a noi, se siamo figli di Dio, vivere nella nostra vita questo versetto. Ricercare l'allegrezza dello Spirito Santo. Qual è la nostra posizione di fronte a questo verso? Facciamo un passettino avanti questa sera, poiché questo è stato la puntata precedente, la volta precedente, e ci troviamo al versetto 17. Versetto 17 che dice: non cessate mai di pregare. Non cessate mai di pregare. Allora, mi pare che questo versetto dia, tra virgolette, per scontata una cosa. Cosa? Facciamo un esempio, usciamo un attimo dal contesto della preghiera, ci torniamo subito. Se io vi dicessi non cessate mai di bere l'acqua, cosa sto dando per garantito? Uno, che sappiate cos'è l'acqua, altrimenti se io vi dico non cessate mai di bere l'acqua, cos'è l'acqua? Dovrei spiegare cos'è l'acqua. Quindi Paolo qui dice non cessate mai di pregare. Questi fratelli sapevano cos'era la preghiera. Giusto? Ma poi dice anche un'altra cosa. Che questi fratelli pregavano. Cioè, c'è un'altra cosa che diamo per scontato. Se qualcuno dice non cessare mai di bere acqua. Che tu stai bevendo l'acqua. Cioè, è tua norma. Termine non propriamente corretto, ma diciamo costanza, costantemente, più o meno, ma bevi acqua. Allora che cosa vuol dire questo testo? Non cessate mai di pregare. Vuol dire che noi non solo sappiamo cos'è la preghiera, ma anche costantemente beviamo, cioè preghiamo. Non smettere mai. Non smettere mai. E qui credo, in questo contesto, che l'Apostolo Spirito di Dio non stia tanto parlando alle abbuffate di acqua. Mi ricordo, per farvi un esempio, una volta mio padre mi raccontava che in un certo giorno, essendo lui artigiano, ormai in pensione, lavorava in un certo luogo dove, per il suo lavoro, a una certa altezza, con poco flusso d'aria, c'erano quasi 48-50 gradi, poi con le saldatrici accese, cose di questo genere. E quel giorno mi disse, non ricordo esattamente il numero, mi disse, sai, ho bevuto, penso, 6 bottiglie di acqua. Perché mentre lavoravo, bevevo e l'acqua scendeva giù in tempo reale. Chi ha fatto certi lavori, anche credo Giuseppe, può testimoniarlo. Ma mio padre non ha bevuto tutta la vita, tutti i giorni 12 litri di acqua. Non credo. Qual è il messaggio? Qual è il punto? Noi spesso puntiamo alle endurance, cioè alle cose. Vado e oggi faccio 18 ore di preghiera. È un mese che non prego, però oggi ne faccio 18 ore. Non serve a niente. Non serve a niente. La parola qui ci chiama la costanza. È chiaro che la nostra costanza ci porterà nella intimità maggiore con Dio. E il nostro tempo, oltre che qualitativo, migliorerà, perché lo Spirito di Dio ci porterà in preghiera. Il tempo passerà, noi non ce ne accorgeremo. Ma qui si parla di costanza. La parola dice, voi avete bisogno di costanza. Sarebbe lungo parlare di cos'è la perseveranza in pochi minuti, ma questo è importante, non cessate mai di pregare. Non smettere mai di bere acqua. Non cessare mai di pregare. Mai. Mai. Nessun giorno. E questo è importante. È più importante della settimana di digiuno e poi del giorno della distruzione. No, il Signore ci chiama ad essere costanti. E vedremo anche tra un attimo perché. Non interrompere mai la preghiera. Non cessare mai. Non interrompetela mai. Allora, possiamo dire che dato che la parola di Dio è lo strumento, la scrittura, la parola del Signore, è lo strumento primario per mezzo dello Spirito Santo, perché senza Spirito Santo noi non capiamo niente. Non capiamo. Perché Prima Corinzi capitolo 2, c'è solo lo Spirito di Dio che investiga le cose di Dio. Se c'è qualcuno che pensa di capire qualcosa della Bibbia senza lo Spirito di Dio, è fuori strada, totale. Perché Prima Corinzi capitolo 2, noi dobbiamo avvicinarci in questo modo. Dice chiaramente che solo lo Spirito di Dio investiga le cose di Dio. Lui ci parla per mezzo del suo Spirito. E la parola di Dio, la scrittura, è lo strumento principale con il quale il Signore ci forma, il Signore ci insegna, il Signore ci istruisce e il Signore ci compie in qualche modo, per mezzo dello Spirito di Dio. Mi fermo qui, poiché piacendo al Signore vedremo meglio in futuro queste cose sulla parola di Dio. Quindi se la parola di Dio è questo, la preghiera è il modo con cui noi, cioè i credenti, parlano con Dio, attraverso sempre lo Spirito Santo. Se Prima Corinzi capitolo 2, per esempio, da 9 a 16 ci insegna come noi riceviamo dalla Scrittura, Romani capitolo 8, 26, 27 ci insegna che noi non sappiamo nemmeno pregare, ma lo Spirito di Dio sovviene, ci viene in aiuto con sospiri ineffabili, talmente meravigliosi che non possiamo nemmeno descriverli. E questo è fondamentale. La preghiera è il modo con cui il figlio, il credente, il figlio di Dio parla con Dio per mezzo dello Spirito Santo nel nome di Gesù. Questo è ciò che ci insegna la parola del Signore. E la parola qui ci dice che noi non dobbiamo mai smettere di parlare con Dio. Non cessare mai di parlare con Dio. Con tuo padre, con mio padre. Non cessiamo mai di parlare con Dio. La scrittura ci chiama proprio in questa direzione. Nella lettera ai Filippesi, al capitolo 4, versetto 6, è scritto: il Signore è vicino. Questo lo scriveva Paolo quasi 2000 anni fa. Se era vicino allora, è più vicino oggi. Innegabile, secondo le scritture. Il Signore è vicino, ed è anche vicino a noi in qualche modo. Non solo vicino in termini di ritorno, ma anche vicino a noi. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, attenzione, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note, e la Nuova Riveduta traduce, fate conoscere, quindi rese note, fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. Allora questo, la parola di Dio e la preghiera, parla di una rice trasmittente. Perché? Perché noi siamo con Dio in una relazione. È meraviglioso che Dio voglia ascoltarci. In ogni cosa, guardate, ritorniamo su questo testo, stiamo sulla Bibbia. In ogni cosa siano le vostre richieste rese note, fatte conoscere a Dio, in preghiera e supplicazione, con azioni di grazie. Questo brano è stupendo, è stupendo. È stupendo perché più lo guardavo e più dicevo: Signore, ma ancora una volta, e succede sempre, mi sembra di non aver mai letto queste cose. È meraviglioso. Fate conoscere. Ogni cosa sia resa nota a Dio. Le cose profonde, ma anche quelle che ci sembrano più semplici. Perché? Perché dice ogni cosa. Cos'è? Ogni cosa meno ogni cosa fa zero. Quindi che cos'è che deve essere, non deve essere reso noto a Dio o fatto conoscere? Nulla. Cioè il Signore ci chiama a rendere noto ogni cosa al Signore. E questo mi faceva pensare: ma come? Dicevo: Signore, se noi prendiamo, e non lo prendiamo perché non c'è tempo, il Salmo 139. Il Salmo 139 ci dice un po' di cose riguardo al Signore, ci rivela un po' di cose di Dio verso di noi. Ci dice che il Signore ci ha conosciuto prima che noi fossimo messi nel seno di nostra madre. Ci dice che il Signore sa quando mi alzo e sa quando mi siedo. Dice che il Signore conosce il mio pensiero da lungi, da lontano, prima che ancora la mia parola sia sulla bocca. Ci dice che tutti i miei giorni sono contati. Ma Dio cosa dice? Rendimi, fammi sapere che cosa c'è sulla tavola del tuo cuore. Pensate che Dio non lo sappia? La parola ci dice il contrario. Dio lo sa, ma ci chiede di farglielo conoscere, cioè di parlare con Lui, cioè di dirglielo. Perché? Perché Dio? Perché il Signore vuole questo? Per prenderci in giro? No, perché è il Padre. Dio è un Padre, ma ancora di più il Padre. E ogni padre umano desidera che suo figlio o sua figlia gli parli e gli faccia conoscere ciò che ferve nel suo cuore. Dio è un padre, eppure lo conosce il nostro cuore, anzi vi dico di più, l'ho formato il nostro cuore. Quando noi eravamo ancora qualcosa di informe, quando ancora noi eravamo qualcosa che non posso nemmeno spiegare, perché non so nemmeno cosa eravamo, perché la Bibbia non lo dice. Ma lui ci conosceva, eppure questa parola ci dice: fatemi conoscere, rendetemi tutte le cose, voglio sapere tutto di ciò che ferve nella tavola del tuo cuore, tutto, tutto voglio sapere, perché sono il Padre. Io ho dato mio figlio, Giovanni capitolo 1 versetto 12, affinché chi crede in lui sia con me, dice, affinché tu abbia il diritto di essere mio figliuolo. Io ho dato mio figlio affinché tu diventi mio figlio. E allora, siccome io sono padre, voglio avere a che fare con te. Voglio avere una relazione con te. Voglio sapere cosa c'è nel tuo cuore. Voglio sapere tutto, tutto di te. E questo è meraviglioso. Dio non vuole che gli sbrodoli una serie di cose che mi piacciono, a cui ho fatto l'abitudine. Bello quello, te lo dico anch'io, Signore. No, 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 Dio è un padre. Dio vuole sapere cosa c'è nel nostro cuore, non vuole che gli sbrodoliamo una serie di parole senza senso, che nemmeno a volte capiamo. Dio vuole avere una relazione con noi. E dice, non cessare mai di parlare con me attraverso lo Spirito di Dio. Perché io sono Dio di relazione. E questo è meraviglioso. Riflettevo la mia vita, io che sono un padre e sono malvagio. Perché la parola di Dio dice, voi che siete malvagi, sapete fare buoni doni ai vostri figli. In Matteo capitolo 7, mi pare di ricordare. Ma riflettevo con mia figlia, recentemente mia figlia ha compiuto gli anni e voleva una certa cosa per regalo. E io lo sapevo, perché era un po' che faceva lo sponsor. Però mi piaceva tremendamente, mi dava gioia chiedergli cosa vuoi, anche per controllare che non avesse cambiato idea, però mi dava molta gioia chiedergli che cosa vuoi per regalo. Voglio questo. Va bene. Va bene. Perché mi piaceva che aprisse il suo cuore a me. Oppure qualche volta, chi ha anche figli più grandi, nelle varie vicissitudini della vita, no? Quando si vedono i figli tornare a casa, o anche lei, che sebbene sia ancora piccola, a volte si rattrista per qualcosa. Cos'hai? Anche se lo sappiamo, ci piace che si aprano a noi. Ma Dio che ci ha formati, noi siamo a sua immagine, a sua somiglianza. Sebbene il peccato abbia turbato è una parola anche abbastanza eufemistica, perturbato forse in maniera devastante la nostra immagine, l'essere immagine di Dio, però conserviamo queste certe caratteristiche che Dio ci ha dato. Ma com'è bello quando noi parliamo con il Signore e gli apriamo il cuore. È meraviglioso. Dio non vuole come noi con i nostri figli, come noi con chi amiamo. Desideriamo che Egli ci apra il cuore. Non cessate mai di aprire il cuore al Signore. Perché questa è la raccomandazione dell'Apostolo Paolo, in attesa della venuta di Cristo, come ci dirà poi nei versetti successivi, che non mediteremo questa sera. E questo è meraviglioso. Matteo capitolo 7, citato prima, dice: se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone. Luca 11, passo sinottico, dice: darà egli lo Spirito Santo. Guardate, a coloro che glielo domandano. Domandano! Dio vuole che noi parliamo con Lui! A coloro che glielo domandano, Dio è pronto a donare lo Spirito di Dio! L'unico che sa predicare, l'unico che sa pregare, l'unico che sa veramente convogliare il vero messaggio di questa parola affinché la nostra vita sia trasformata, seconda Corinzi 3,18, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito! Ma questo è meraviglioso a coloro che gliele domandano. Ma come, Dio non le sa? Certo che le sa. È scritto nella parola che Gesù non aveva bisogno che gli parlassero del cuore dell'uomo, perché lui lo conosceva. Ma Dio qui ci sta dicendo, io voglio in ogni cosa rendetemi nota le vostre richieste. Non è detto che vi dica di sì, non è detto. Ma voglio sapere, voglio che parliate con me. E poi vi guido io. È meraviglioso. A coloro che glielo domandano, là, nel segreto, dove non ci vede nessuno, in quel segreto, in quella stanza di cui parla, quando voi fate orazione, quando voi pregate, entrate nella vostra cameretta, là nel segreto, dove non vi vede nessuno, e nel segreto fate orazione a Dio, e colui che vede nel segreto, poiché Dio vede nel segreto, ce ne darà la ricompensa. È meraviglioso, io non so cosa dire di fronte a così tanta grazia di cui mi tocca parlarne. È meraviglioso. Efesini, capitolo 6, versetto 18, pregate in ogni tempo. Non cessate mai di pregare, pregate in ogni tempo. Stesso messaggio. Guardate, per mezzo dello Spirito. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito. Con ogni preghiera e supplica, e avvegliate a questo scopo, vegliate a questo scopo, cioè lo scopo di non smettere mai di pregare, di parlare con Dio, con ogni perseveranza, quello che dicevo prima, la perseveranza, è importante la perseveranza, non parliamo di perseveranza, però è importante, la perseveranza non è questo, ma è un valore medio, poi magari non è proprio una retta, ma non è nemmeno una sinusoide. La perseveranza ha a che fare con qualcosa che noi portiamo avanti con costanza. Poi ci accorgeremo che questo valore medio si alza, ma è la costanza. Voi avete bisogno di costanza, dice la Scrittura. Tanto più in questi tempi abbiamo bisogno di costanza. Perché spendiamo più tempo a parlare di quello che sta succedendo, non voglio nemmeno nominare, perché è un impostio. Prendiamo più tempo a parlare di quello che ci sta succedendo intorno, piuttosto che avere perseveranza nella preghiera. E questo è fondamentale. La Chiesa è sotto prova, ancora prima degli altri uomini, è sotto prova da parte di Dio. Anche quando si accende un fuoco, come pregava il fratello, è Dio che lo accende il fuoco. Perché noi dobbiamo essere vagliati, purificati, 7 volte nel crogiuolo. Infatti Pietro dice, deve avvenire. E questo è meraviglioso. Vegliate, vegliate con ogni perseveranza. La veglia non si improvvisa. Non si può vegliare da un giorno all'altro. Cioè, mi spiego, se io dovevo vegliare per 1 o 2 turni al militare, non posso andare a letto, non dormire il giorno prima, perché sennò dormo, quando devo vegliare, dormo. Non so se rendo il punto. La veglia è qualcosa su cui noi dobbiamo costantemente, per lo Spirito di Dio, lavorare, per la sua grazia. Giorno dopo giorno, con costanza. Perché se io devo fare le 2 vigilie della notte in veglia, le 6 ore o 9, 3 vigilie di veglia, non posso dire la notte prima, vabbè, dai, stasera c'ho da fare, vado a letto, dormo un paio d'ore, poi tanto notte dopo c'ho la veglia, perché sennò dormo. Notte dopo, molto probabilmente. Mi va bene una, ma se sono 2 o 3... Non c'è maniera di rimanere svegli. Ed è questo è importante. E riflettevo su questo. Forse a volte ci è capitato di biasimare quei 2 apostoli che erano nel Getsemani, Matteo capitolo 26, con Gesù, e Gesù gli dice, non siete stati capaci di vegliare con me nemmeno un'ora. Forse ci è capitato di biasimarli. Ma come? Dai! Un'ora! C'era anche Gesù! Ma noi cosa siamo? A volte non siamo nemmeno capaci di vegliare per un'ora, di mettersi lì sulla parola in ginocchio, o anche sulle ginocchia del cuore, se le nostre ginocchia anche io dopo un po' mi devo alzare perché le ginocchia mi fanno male. Ma il Signore, gli dico, Signore, sono ancora giù. E lo desidero. Anche solo un'ora di qualità, un'ora con Gesù, come pregava il fratello, alla sua presenza. Che valore ha essere alla presenza di Dio. Meglio vale un giorno nei suoi cortili che mille altri altrove, anche mille anni altrove. Un giorno nel cortile di Dio, un'ora nel cortile del Signore, con costanza alla sua presenza. E questo è meraviglioso. La scrittura ci parla anche di diversi tipi, tra virgolette, di preghiera, diverse modalità, che non so che termine usare, di preghiera. Per esempio in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 1, che non leggiamo, parla di preghiera richiesta, parla di suppliche, parla di intercessione, vi sono preghiere di confessione, vi sono preghiere di lode e di ringraziamento. Ne troviamo tanti esempi nella scrittura, dalla preghiera di Anna, dai cantici nei Salmi, le preghiere di Davide e tante altre, la preghiera di Salomone, la preghiera di Daniele, la preghiera di Gesù davanti al Padre. Padre, se fosse possibile. Ci sono diversi tipi di preghiera, cioè mi piace pensare a diverse situazioni, diverse condizioni nel nostro cuore con cui noi parliamo con Dio. Parliamo con Dio. E la scrittura ci esorta a non smettere mai ed essere costanti e vegliare a questo scopo. Per questo l'Apostolo scrive: non cessate mai di pregare. Non volendo fare un panorama sulle preghiere, vorrei però fermarmi su un aspetto che mi pare, per tornare a quello che dicevo all'inizio, collegato, correlato con quello che dice la scrittura al versetto 18, che leggiamo ora insieme, di Prima Tessalonicesi. Versetto 18, lo possiamo leggere tutti insieme. Non cessate mai di pregare, in ogni cosa, guardate. Ecco perché questi versetti sembrano una terna tra loro, poiché compaiono le stesse cose, in ogni cosa e del continuo. In ogni cosa rendete grazie. Efesini 5:20 è un passo a fine e a questo testo aggiunge del continuo. Se voi prendete Efesini 5:20, la parola dice: rendete grazie in ogni cosa del continuo. Poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Quindi Efesini 5:20 e anche Colossesi 3:17. Sono testi quindi che Paolo, in diversi testi, in diverse lettere, diverse epistole per essere più corretti, scrive: non cessate mai di pregare e in ogni cosa, continuamente. E quanto mi sono trovato in difetto di fronte a questo versetto. Come mi sono trovato in difetto, e ve l'ho confessato, nel siate sempre allegri, quanto mi sono trovato difetto, e ve lo confesso, di fronte a questo verso. Rendete grazie in ogni cosa e del continuo. Anche qui troviamo le stesse istruzioni, ecco perché sembrano versetti tra loro correlati. E qui aggiunge una cosa, la parola del Signore. Dice: perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Aggiunge che è la volontà di Dio che noi rendiamo grazie continuamente e per ogni cosa. Non sono molti i testi in cui esplicitamente, sebbene vi siano tanti comandi, tante esortazioni nella parola di Dio, tanti imperativi possiamo dire, comandamenti del Signore, che ovviamente sono volontà di Dio, però non ci sono moltissimi testi nella parola in cui è detto esplicitamente: perché questa è la volontà di Dio per voi. Questo è uno. Ce n'è un altro che sicuramente vi ricorderete, che ho voluto rammento, in 1 Timoteo. Questa è la volontà di Dio, che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E ce n'è un altro che mi piace molto, Giovanni, al capitolo 6, versetto 40, quando dice: la volontà di Dio è che contempliate Gesù Cristo. il suo figliuolo. Questo mi piace moltissimo. E chiunque contempla il figliuolo abbia la vita eterna. La vita eterna è nel figliuolo. E chiunque lo contempla ha vita eterna. Chi ha il figlio ha anche il padre. Chi non ha il figlio non ha il padre. È meravigliosa questa parola. Ma qui la scrittura ci esorta a ringraziare, ad avere un cuore riconoscente. Possiamo dire che a Dio piace il cuore riconoscente. Piace a Dio il cuore riconoscente. A Dio dispiace il cuore ingrato. Dispiace il cuore ingrato, ma ama il cuore riconoscente. Per vedere questo nella scrittura, leggiamo dall'Evangelo di Luca un passaggio. Forse utilizzerò i 7 minuti, vediamo. La Luca capitolo 17, dal versetto 11. Luca capitolo 17, versetto 11 al versetto 19. Il contesto è quello della guarigione dei 10 lebbrosi. Ed avvenne che nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea. E come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» E veduteli, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti». E vedendo che era guarito, e uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce. E si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra, ringraziandolo. E questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse: «I 10 non sono stati tutti mondati? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato alcuno che sia tornato per dare gloria a Dio, fuorché questo straniero. Egli disse: «Levati e vattene, la tua fede ti ha salvato». C'è un legame tra ringraziamento e la fede. Non abbiamo tempo per vederlo stasera, però ve lo butto affinché possiate rifletterci a casa sulle scritture. Questo brano mi ha sempre parlato. E questa sera, di fronte a questo versetto, mi parla ancora più forte. Dio ama il cuore riconoscente. Il cuore riconoscente. È interessante notare una cosa. Che tutti hanno ubbidito al suo comandamento. Cioè, quando Gesù ha detto loro: «Andate a mostrarvi i sacerdoti», in qualche modo tutti loro hanno applicato fede. Sono andati a mostrarci i sacerdoti. Ma mentre andavano, tutti hanno ricevuto il beneficio. Era un beneficio del corpo, ovviamente, in quel momento. Ma tutti hanno ricevuto il medesimo beneficio, la guarigione dalla lebbra. Ma uno tornò indietro. Vedendo che era stato guarito, dice la scrittura, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce. A volte noi abbiamo forse un po' paura di glorificare Dio ad alta voce, pensando forse di essere sia fuori che dentro, essere interpretati, essere presi come dei suonati. Ma gli uomini del mondo non hanno paura. Io stesso non avevo paura di bestemmiare ad alta voce per essere sentito. E la bestemmia era solo una modalità con cui la mia tenebra si esprimeva, prima che conoscessi per la sua grazia il pastore dell'anima mia, Gesù Cristo, il Signore. Ma qui è bello perché c'è un uomo guarito che torna indietro e glorifica Dio. Glorifica Dio ad alta voce e si butta ai piedi di Gesù ringraziandolo. E Gesù sembra apprezzare questo fatto. Sembra apprezzare questo fatto, apprezza questo fatto. E la domanda ce lo fa capire: ma siete tutti stati guariti, giusto? E non è che gli fa una domanda, perché lui lo sapeva benissimo che tutti 10 erano stati guariti. E gli altri 9 dove sono? Nessuno è tornato a dare gloria a Dio, solo uno. 1 su 10 tornò a dare gloria a Dio. A Dio piace quando noi torniamo a dare gloria a Dio. Solo uno è tornato a dare gloria, a ringraziarlo. E qui la parola di Dio ci dice di ringraziare in ogni cosa, del continuo. La scrittura qui ci parla di un ringraziamento a valle di un beneficio ottenuto e credo che tutti noi siamo d'accordo che tutti i giorni otteniamo tanti benefici da Dio. Primo, quello di alzarci al mattino. Perché è Dio che ci alza al mattino. È la sua grazia. Ma qui la scrittura va oltre, secondo me. In ogni cosa del continuo, anche su ciò che i nostri occhi vedono come negativo. Perché la scrittura non dice in ogni cosa che voi reputate buona, rendete grazie a Dio. No, non è scritto così, nella mia Bibbia non c'è così. Non è scritto così, ma è scritto in ogni cosa, continuamente, rendete grazie a Dio. Perché il Signore dice questo? Perché questa è la fede. Ecco perché fede e ringraziamento sono correlati tra loro. Questa è la fede. Questa era la fede di Paolo quando ringraziava e cantava in prigione. Questa era la fede di Paolo che diceva ovunque vado lo Spirito Santo mi dice che avrò catene e tribolazione. Però ringrazio Dio perché tutti mi hanno abbandonato, ma Dio è stato con me e mi ha liberato. Questa è la fede degli uomini che hanno saputo ringraziare il Signore anche nei momenti più difficili. Questa è la fede che parla del suo disegno. Quando noi leggiamo tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, in Romani 8:28, c'è un'ultima parte che ultimamente mi parla molto, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Noi siamo chiamati nel suo proponimento e nel suo proponimento a volte noi pensiamo che non sia buono e invece il Signore dice è proprio quello che è buono. Tu oggi non lo vedi, ma è quello che è buono e questa è la fede. Quando l'Apostolo scrive ai Romani, mi ha colpito questo punto, poiché dice, ora noi sappiamo. Che cosa vuol dire ora noi sappiamo? Vuole dire che siamo consapevoli di questo fatto. Io so che io sono chiamato secondo il suo proponimento e ogni cosa coopera al mio bene. Ogni cosa coopera al mio bene. Anche quelle che io reputo negative per la mia vita. E questo è un qualcosa che mi ha toccato. Mi ha toccato anche andare oltre in questo testo, ai versetti 31 e 32, che spesso cita il nostro fratello Crescenzo, o meglio, qualche mese fa li citavi spesso. Se Dio non ha risparmiato il suo figliuolo, ma l'ha dato per noi, per ciascuno di noi, come non ci donerà Egli anche tutte le altre cose? Con lui. E Paolo lo sapeva. Noi lo sappiamo. Eppure Romani, quando io affermo Romani 8:28 e lo attacco al muro, devo sapere che io sono chiamato secondo il suo proponimento. E il suo proponimento a volte non è concorde a quello che noi all'inizio pensiamo che sia il giusto proponimento. Ma perché non è concorde? Chiediamoci perché non è concorde. Perché Dio è buono. Dio è buono e la sua benignità dura in eterno. Se non è concorde col nostro proponimento, vuol dire che il nostro proponimento non è conforme a bontà. Ci avete mai pensato? Cioè, se Dio è buono, la sua benignità dura in eterno e dice Dio di se stesso, è scritto nella sua parola. Io so i pensieri che medito per voi. Sono pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire, una speranza. Vuole dire che se il mio proponimento è contrario a questo, allora Dio interviene con il suo proponimento. E lì entro in gioco io, se voglio rendere grazie del continuo al Signore. Ci credo. Non lo vedo, non lo capisco, ma noi non dobbiamo capire tutto, dobbiamo credere tutto. Ma ci credo. Paolo ci credeva, anche quando prendeva delle flagellate e tre volte, mi pare, 40 colpi meno uno, ci credeva che Dio era buono e la sua benignità durava in eterno. Queste parole dei Salmi 117, 18 e 118 mi toccano molto, mi toccano molto. Pensate al popolo di Israele, le parole che ho appena citato, le andiamo a leggere direttamente sulla scrittura, che era nei 70 anni di cattività, era andata, nei 70 anni di cattività a Babilonia. Non vedeva certamente il proposito di Dio in quel momento, ma arriva un profeta, arriva Geremia, che gliene aveva cantate, ma arriva con una parola di Dio. La parola di Dio in Geremia 29, capitolo 10, deportazione, ecco la parola che non mi veniva. Poiché così parla l'Eterno, quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò ad effetto per voi la mia buona parola, mentre era in cattività, nella deportazione, facendovi tornare in questo luogo, poiché io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Ecco, quando noi andiamo dietro al nostro proponimento, neghiamo l'avvenire e la speranza. La neghiamo. Dio interviene perché ci ama e manda ad effetto il suo proponimento. È meraviglioso. È meraviglioso e lo vedremo quando saremo alla presenza di Dio, che il suo proponimento era perfetto. Perché il Signore ce lo mostrerà in quel tempo. Ce lo farà capire. Ora vediamo in modo scuro, come in uno specchio, dice la parola, come nei specchi che c'erano a quel tempo, oscurati. Ma vedremo appieno quando saremo alla sua presenza. Qui non dobbiamo vedere, dobbiamo credere. Qui camminiamo per fede, non per visione. E riflettevo anche su questo alla luce di questi pensieri, di ciò che sta succedendo ai fratelli che sono perseguitati in questo momento e ciò che forse un giorno potrà succedere anche a noi. Ma in quel momento il Signore ci riporterà alla mente queste parole. Ricordati, io sono buono, la mia benignità dura in eterno e nel mio piano ci sono dei pensieri buoni per voi e anche per questi fratelli. Se sono figli ci sono dei buoni pensieri per loro. Infine la scrittura ci mette in guardia. Abbiamo ancora pochi minuti, ma è bene che chiudiamo il discorso. La scrittura ci mette in guardia da una cosa. Se manca il cuore riconoscente, c'è un effetto valanga nella nostra vita. Se manca il cuore riconoscente, è come quando si stacca una piccola pallina di neve e poi si trasforma in una devastante valanga. E lo leggiamo nella parola di Dio, l'effetto valanga del cuore ingrato, nell'Epistola ai Romani, al capitolo 1. Effetto valanga del cuore ingrato. Accelero perché siamo un po' in ritardo. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità con l'ingiustizia. Infatti quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo il Dio loro manifestato. Poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo inteso per mezzo delle opere sue. Onde che essi sono inescusabili. Perché sono inescusabili? Attenzione all'inizio dell'effetto valanga. Pur avendo conosciuto il Dio, attraverso ciò che Dio ha manifestato, attraverso la creazione, attraverso la perfezione dell'uomo, attraverso ciò che Dio ha manifestato nelle sue potenze visibili e invisibili. Quindi non la conoscenza l'unione con Cristo, ma attraverso questa rivelazione. Pur avendo conosciuto Dio in questo modo, guardate cosa è successo, non l'hanno glorificato, né l'hanno ringraziato. Effetto valanga, quando non si dà gloria a Dio e quando non si ringrazia Dio, succede questo, si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato cuore loro si è ottenebrato. Se noi non ringraziamo Dio, il nostro cuore diventa di tenebra. E se voi leggete gli altri versetti che ci sono dopo, guardate che catastrofe di peccato come conseguenza di questo. Atti infami, hanno trasformato la gloria di Dio in uccelli, in rettili, eccetera, eccetera. Non l'hanno glorificato come Dio e non l'hanno ringraziato. E allora ci sono dati a vani ragionamenti, conseguenza, e il cuore loro si è ottenebrato. E dalle tenebre poi è successo tutto quello che vediamo ancora sotto gli occhi nostri. E questo è molto importante. Se non c'è ringraziamento nella nostra vita, per questo l'Apostolo dice e lo Spirito Santo lo produce in noi, poiché no, questa fa parte della santificazione che vedremo alla fine, questo è racchiuso nell'opera dello Spirito di Dio. Se non c'è ringraziamento c'è un cuore ottenebrato. Quando un uomo non ringrazia, un uomo di Dio, una donna di Dio non ringrazia, allora il suo cuore comincia a ottenebrarsi e cominciano ad apparire i vani ragionamenti che sono una catastrofe nella vita del credente. Perciò è fondamentale avere fede nel proposito divino. Quello non cambia. Dio ha dei buoni pensieri per noi. C'è un proponimento di Dio che è buono per noi. È buono per noi. Quindi rendiamo grazie in ogni cosa del continuo. Infatti la scrittura dice ancora in Colossesi capitolo 4 versetto 2: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Di nuovo un altro testo che ci esorta in questo. Quindi il Signore ci esorta a pregare con costanza, abbiamo visto questa sera, forse sto dentro al tempo, il Signore ci esorta a pregare con costanza, con perseveranza. È importante che la costanza, non cessiamo mai di parlare con Dio, di rendere note a Dio le nostre richieste, perché Dio conosce il nostro cuore e Lui vuole che glielo diciamo, perché a quelli che domandano sarà dato, sarà comunque data una risposta ed è importante. Questa è la relazione. Dio ci parla attraverso la sua parola per lo Spirito Santo e i figli di Dio parlano con Dio per lo Spirito Santo. Relazione. Non è uno che il Signore è meraviglioso perché non vuole parlare solo Lui, ma vuole che anche noi parliamo con Lui. È fantastico che Dio, io ascolterò. In molti testi biblici della parola è detto ho udito e vi ho ascoltato addirittura. Meraviglioso. E noi dobbiamo vegliare, soprattutto in questi giorni, spendere meno tempo in cose inutili, e anche io ho le mie cose inutili in cui spendo tempo, e vegliare in questo, nella parola e nella preghiera. E Dio vuole che rendiamo grazie del continuo, in ogni tempo, per ogni cosa, positiva o negativa, non percepita coi sensi, ma percepita con la fede. Io ho per voi buoni pensieri. E infine, questo potete vederlo se questi tre versetti, che sono strettamente legati tra loro, siate sempre allegri e non cessate mai di pregare e in ogni cosa rendete grazie. Secondo me lo sono, perché hanno queste caratteristiche del continuo e in ogni cosa, e in più un cuore che si rallegra nello Spirito di Dio, siate sempre allegri, è un cuore che rende grazie, un cuore che ringrazia e ringrazia attraverso la preghiera, tramite la preghiera di ringraziamento. Che il Signore ci benedica. Amen.